all'inizio permettimi una considerazione su questa cosa del terremoto, perché è veramente bizzarra e ce la facci su forse una riflessione. Io seguo queste cose da un po' di tempo. Ora, al 15 aprile scrissi una cosa basata su i sondaggi che venivano riassunti dal Financial Times, erano la somma di 8, 9, 12 sondaggi per paese, per tutti i 28-29 paesi dell'Unione, no? Quindi di solito ci sono delle problematiche statistiche ultimamente sui sondaggi pre-voto, ma quando sono ripartite tra così tante nazioni e gruppi politici, le oscillazioni non provocano grosso scostamento. E tant'è che diciamo il gruppo politico che comprende poi la Le Pen e Salvini veniva dato al 15 aprile a 58 deputati e ne ha fatti 58. Allora mi domando se era già previsto che avesse fatto 58 deputati, e tieni conto poi che c'è una grande confusione in questo concetto di sovranisti, perché tecnicamente questi due sono sovranisti. Kaczynski, per esempio, che sta nel gruppo dei conservatori, il polacco, non è contro l'Europa, è contro alcune cose, in genere l'immigrazione, però i fondi se li prende, è ben contento di stare in Europa. Posizione un po' simile a quella di Orbán, che ricordiamolo, sta nel PPE. Non è che il PPE ha detto a Orbán: ciccio, vai da un'altra parte perché la tua linea politica non collima con la nostra, se lo tengono ben stretto. E sia Kaczynski che Orbán hanno avuto ottimi risultati, come ce l'ha avuti Salvini, anche più delle aspettative, questi tre, mentre la Le Pen è andata sulle aspettative. Ma quali erano le aspettative? Cioè, se questi già contavano il 58%, che era il 7% del Parlamento, noi abbiamo vissuto una bolla informativa che per un mese e mezzo ci ha stressato davanti a un fantasma o a un auspicio, i cosiddetti sovranisti, di un fenomeno politico che ha un peso assolutamente relativo, e già si sapeva che aveva un peso relativo. Quindi anche noi dovremmo stare un pochino più attenti a svincolarci dall'agenda che viene imposta, perché vengono imposti dei temi che occludono un po' la realtà. Insomma, la realtà era questa, già si sapeva che era questa, è andata come era previsto, ma non si vede perché doveva preoccupare il suo tempo, quindi non c'è stata nessuna, non so, è un rischio paventato che in realtà non c'era, no? Questa è la prima considerazione. La seconda, diciamo così, la maggioranza, tra virgolette, per la prima volta però dovrà passare da due a tre partiti. Questi tre partiti, tra le elezioni del 2009, del 2014 e del 2019, hanno segnato una perdita costante, cioè sono passati dal 77% al 64%, oggi al 58%. Quindi diciamo che il nucleo forte, diciamo così, del Parlamento, stante che il Parlamento sappiamo che conta fino a un certo punto, anzi quasi niente, se non a livello di ratifica, e ha dovuto ampliare le proprie fila e comunque costantemente perde, diciamo così, entusiasmo, quindi non è che c'è questa grandissima affermazione del governo centrale. Certo, il 58% è ancora una maggioranza molto significativa. Il problema è che quelli che non sono maggioranza non sono, cioè sono tecnicamente opposizione, ma non li puoi considerare tali, perché vanno da, i conservatori in genere sono più euroscettici che sovranisti, quindi non è mettere in discussione il sistema, mettono in discussione alcune invasioni eccessive di campo dal punto di vista giuridico, eccetera, eccetera. I Verdi gli va benissimo l'Europa, l'Unione Europea, vorrebbero solo più investimenti pubblici per le questioni ecologiche. La sinistra vorrebbe un'Europa col suo 39 deputati su 751, che è veramente un disastro, perché sono sconfitte di Podemos, di Siriza, e ovviamente in esistenza in Italia, quindi insomma c'è un trend Mélenchon che dal 20% è sceso al 6%, quindi insomma situazioni critiche piuttosto nette. Poi c'è il gruppo dove ci sono i 5 Stelle che sono andati peggio del previsto, e dove invece c'è la performance di Farage. E tra l'altro qui bisogna fare anche una considerazione, cioè a ottobre bisogna decurtare tutti i gruppi della partecipazione dei britannici che sono stati eletti, certo, perché comunque in un modo o nell'altro usciranno. Questo non cambia il peso della maggioranza, però per esempio nel gruppo dei 5 Stelle crea un grosso problema perché scende sotto il livello di costituzione tecnica del gruppo parlamentare con relativi finanziamenti, possibilità di fare interrogazioni parlamentari eccetera eccetera, e quindi creerà un grosso problema di allineamento dei 5 Stelle. E tolto Farage, appunto, alla fine sono 14 quelli del Movimento 5 Stelle, e poi ci sono questi 58 del gruppo ONL che sono ripartiti abbastanza seccamente tra la Lega da una parte e Le Pen dall'altra, che però, ripeto, hanno un peso politico, come diceva il grande Cuccia, i voti si contano e si pesano, no? Quindi c'è quella cartina che fa vedere che Farage primo in Gran Bretagna, Rassemblement National, cioè Fronte Nazionale Le Pen, primo in Francia, e Salvini primo in Italia, è una bella parentesi, diciamo così, che divide da l'asse Germania, Ungheria, Austria, Slovenia, che arriva giù fino alla Grecia, no? E quindi c'è un significato politico, però la contraddizione fondamentale di tutto questo discorso è che l'Europa è divisa tra una partizione tra gruppi politici e le partizioni nazionali. Mm-hmm. Alla fine, come diceva stamane Alberto Negri, leggevo un articolo, sono tutti sovranisti. Nel
senso, sì, siamo sempre stati sovranisti, sì, lo citavamo.
Che tutti i paesi continuano a stare dentro un sistema perseguendo delle politiche ovviamente di interesse nazionale. Poi ci danno in cibo questi intrattenimenti per la mente, come gli Stati Uniti d'Europa, piuttosto che appunto questo psicodramma sui sovranisti, che però insomma di base non aveva numeri reali su
certo.
cui basarsi.
Venendo un po', diciamo, alla ciccia politica, e proprio tocco questa al di là del... insomma delle formazioni e della fenomenologia. Per esempio leggo sulla stampa questo già primo scontro che incrina in qualche modo quell'asse di Aquisgrana tra Germania e Francia, si parla già di un primo scontro sul candidato alla commissione. Diciamo che se insomma poi questo terremoto, giù sono completamente d'accordo con l'analisi che facevi, è stato più che altro un po' un intrattenere in vista delle elezioni, un agitare qualcosa che in fondo non c'era, però diciamo che un po' di nodi stanno venendo al pettine sulla tenuta dell'Unione. Si è parlato negli scorsi mesi, ormai è un tema ricorrente, quello di due velocità oggettive in Europa di cui bisognerebbe iniziare a prendere atto. C'è stato questo tentativo di ricreare dopo la Brexit un nucleo trainante con questo asse franco-tedesco, il tentativo della Francia, chiaramente anche attraverso una serie di riforme, di entrare in questo gruppo core dell'Unione Europea. Dall'altra parte Salvini, che comunque spinge, qualcosa dovrà dare al suo elettorato, al di là degli annunci roboanti. Comunque si andrà probabilmente, forse, insomma, da capire quanto sarà conseguente a uno scontro effettivamente su alcuni parametri di bilancio. Insomma, se provando a comporre un po' gli equilibri interni tra paesi, e che cosa vedi all'orizzonte?
Ma un dato di novità è paradossalmente il fatto che Macron ha perso in Francia, e dal punto di vista simbolico è chiaramente una cosa a rilievo, e però con questa mossa di iscriversi al gruppo liberale, di cui leggevo tra l'altro stanno facendo riunioni per cambiare il nome, no? Per togliere liberale dal nome, perché evoca, diciamo, mondi, che nella sostanza poi ovviamente poi la politica rimane lo stesso, però sono consapevoli del fatto che sono arrivati a 109, e qui i liberali finiscono con avere una posizione molto simile, non so, i meno giovani si ricorderanno il Partito Socialista che governava col 15%, no? Sempre della serie i voti si pesano oltre che contarli, i liberali diventano assolutamente necessari e quindi possono fare questa politica che si legge in questi giorni, per esempio sulle nomine, di poggiarsi alternativamente sul gruppo socialdemocratico piuttosto che Verdi per fare una nomina un pochino più progressista, che poi chi sarebbe? Sarebbe Barnier, che è un conservatore, però è francese, quindi a Macron gli interessa che al posto di Juncker ci sia un francese, no? Al di là del fatto che è un conservatore. Così quando i socialdemocratici proveranno magari, diciamo sognando, di portare avanti delle politiche magari meno dure, e loro si irrigidiranno e diranno no, perché è il mercato che deve stabilire queste cose, eccetera, eccetera. Quindi paradossalmente, pur avendo perso in Francia, in realtà, siccome poi il Sud diventa il partito maggioritario dentro il gruppo liberale, per cui lui diventa praticamente in pectore il capo di ALDE, no? E gli dà una grande manovrabilità politica in questa dialettica con la Germania, per la quale lui vorrebbe più investimenti, un pochino più di investimenti pubblici, eccetera, perché poi al di là delle ideologie c'è un paese che anche lì, se deve far quadrare i conti per come pretende la Merkel e i tedeschi, si trova in condizioni un po' migliori agli italiani, ma insomma pure i francesi c'erano una serie di problemi, no? Stato sociale molto, molto, molto pesante, eccetera, eccetera. E quindi c'è anche lui bisogno, diciamo, un po' di rivedere questo tipo di politiche moderatamente. Ma sul fatto che ci riuscirà è tutto da vedere, insomma, perché le cariche sono tre, chiaramente, c'è la Commissione, c'è la BCE e c'è il Consiglio, no? Per cui vediamo come se la giocano tra di loro. Certo, i liberali, pur con solo 109 deputati, si porteranno a casa dei risultati che lui farà valere come propri risultati. E quanto a Salvini, ripeto, cioè, alla fine lo sappiamo, la politica è fatta da rapporti di forza. Guardate, la forza, il 7% insieme a Le Pen, auguri. Vediamo cosa riuscirà a portare a casa. Secondo me nulla, perché insomma.
Quindi tu non vedi, diciamo, una spinta,
no,
centrifuga più di tanto, insomma, un ulteriore passaggio di sfaldamento in questo.
No, c'è una dialettica di frizione, chiaramente, di interessi, anche di modi di interpretare l'Unione Europea, però ripeto, alla fine è come nelle società, insomma, cioè il bene comune loro è portare avanti questo sistema, con un occhio in particolare, passiamo anche al contesto geopolitico importante, con un occhio in particolare all'anno prossimo, perché le elezioni americane dell'anno prossimo da questo punto di vista sono vitali, cioè se vince Biden, come sta sfrecciando nei sondaggi, come se avesse un motoscafo con 6 motori, questa espressione viene usata anche da politico. Poi sai, sui sondaggi americani bisogna sempre fare la tara, ma comunque, chiaramente se arriva Biden si ricrea un asse, chiamiamola così, liberal-democratico tra Europa e Stati Uniti, ed è un conto. Se invece si conferma Trump, che tra l'altro da qui a novembre dell'anno prossimo porterà avanti una serie di cose che finora ha minacciato in termini di pressione con la Germania, alcune le ha fatte, ma altre le ha minacciate, ma le porterà avanti perché le deve portare come risultato poi per la ricandidatura, no? E se quello c'ha altri 4 anni, chiaramente questo tipo di situazione, che è una situazione insipida, cioè che ormai si mantiene, diciamo, perché è l'unica ipotesi che c'è su piazza. Questa sarebbe anche un'altra riflessione da fare, cioè un'opposizione, anche un'opposizione di sinistra, dovrebbe chiudersi in convento e pensare a un'alternativa, ma a un'alternativa di forma, non solamente di interpretazione dell'Europa. È impossibile mettere assieme 28 paesi europei, punto, su questo non c'è alternativa. Affrontare il mondo complesso dei prossimi 30 anni con uno Stato di 50-60 milioni di abitanti, ti dico auguri, perché non vedo margini nei rapporti di forza dal punto di vista economico, finanziario, del modello anche economico, per non dire della valuta. Sai, la gente ha scoperto che la valuta si va in tipografia, si stampano i soldi, ho capito, però poi sul piano estero deve essere riconosciuta, no? E quindi qual è il tuo peso, il grosso problema, io vivo una parte dell'anno in Grecia, no? Leggo delle analisi sulla Grecia, su quello che ha fatto Tsipras, che so da mettersi le mani nei capelli. Tsipras ha provato in quel fatidico luglio a chiamare Xi Jinping e Putin a chiedere se gli davano una mano qualora lui semmai fosse andato, no, a un muro contro un muro pesante. Gli hanno detto di no, perché avevano interesse avere la Grecia, i cinesi come porto per entrare in Europa, e non volevano inimicarsi l'Europa, e Putin aveva già il dossier ucraino e non voleva crearsi ulteriori problemi, e quindi lui non aveva alternativa, perché dannava la Grecia, usciva dall'euro, faceva la dracma.
Infatti questo sarebbe interessante da capire.
Se parla di cose che non sa, non capisce,
no, l'unica cosa
che a me viene... va bene tutto, però...
Che a me viene in mente questi contatti che ci sono stati tra Salvini e l'amministrazione Trump, da capire se effettivamente ci siano state delle garanzie che sono state date...
Io penso di sì, però ripeto, è un rischio, perché dipende da come vanno le elezioni l'anno prossimo.
Certo, sì. Però insomma, questo secondo me mi viene da dire,
sì,
cambierebbe comunque, se ci sono
e
state...
E comunque anche se vai verso la distruzione di questo sistema europeo, alle opposizioni vere starebbe il compito di incominciare a pensare cosa c'è dopo.
Certo, perché questo non è che... sicuro.
Non puoi semplicemente rimbalzare dal... l'Europa urdo neoliberista ad aver riscoperto adesso che col tricolore abbiamo il patriottismo costituzionale, ma insomma di che stai a parlare? Ripeto, il problema oggettivo di cosa fai per i prossimi 30 anni, qual è la tua posizione nel mondo, e quello è un problema, non a caso la geopolitica torna prepotentemente come chiave di lettura, non è solo economia monetaria, ecco.
Molto chiaro, va bene. Non so se, insomma, io più o meno gli argomenti che volevo affrontare con te li ho un po' messi tutti. Non so se
no, io volevo semplicemente riprendere la cosa detta all'inizio. Attenzione, perché per recuperare sovranità bisogna recuperare sovranità mentale, cioè dovremmo ritornare ad analizzare le cose, analizzare i dati, analizzare i numeri e porsi come nella condizione del ma se noi dovessimo veramente amministrare le cose politiche, cosa faremmo, come penseremo, non solo reagire in termini di critica. Ci hanno rincoglionito per un mese e mezzo, ora il problema dei sovranisti, i sovranisti erano dati all'8%, hanno fatto l'8%, contano l'8%, non è quello... Il fulcro, diciamo, di tutta la questione europea non è quello, l'interesse italiano non è legato solo a questo, insomma, dovremmo desalvinizzarci, nel senso di Salvini alla fine che fa? La gente è arrabbiata e lui va lì e gli dice sì, c'hai ragione, purtroppo sappiamo come funzionano queste cose, ma qual è poi il suo reale margine di manovra? L'Italia o esce violentemente dall'euro, e voglio vedere la piccola media industria del nord-est che va presso Salvini, no? La gente non sa di cosa sta parlando, quindi insomma, si fa intrattenimento, mentre invece siccome la politica purtroppo poi ha riflessi sociali importanti, duri, anche noi che siamo critici, che abbiamo compiti di opposizione, non dovremmo solamente reagire in antitesi, dovremmo farci un piano nostro, un'analisi nostra, un progetto nostro. L'insipidezza del voto, cioè questi verdi che passano da 50 a 70 per esempio, è non sapere più che cosa votare, non voto i socialdemocratici che mi hanno deluso, non voto la sinistra perché non va da nessuna parte. Ma sì, è vero, c'è la tematica ambientale, te voto, no? Quando tu incrementi del 40% tutto in botto, non è che... perché manca credibilità di un'alternativa, quindi la dovremmo costruire prima nel pensiero e poi politicamente.
Va bene Pierluigi, sono molto d'accordo con questa chiosa e tanto insomma continueremo a seguire questo filo insieme, intanto ti ringraziamo e
grazie,
ti salutiamo, ciao, a presto.
Grazie a voi, ciao.